via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale con solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 7:53 minuti del mattino, eccoci qua. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Il demone del tardi nella puntatina short del venerdì, perché oggi sarà una giornata pazzesca con il professor Di Stefano, il giorno delle locuste, visto tutto quello che è accaduto in settimana e quello che ancora sta accadendo. Ma al di là del trailer, partiamo subito, siamo veloci e partiamo immediatamente da un colpo di scena inaspettato che rilancia in modo prepotente la saga di Messina Denaro, la serie, e sì, perché oggi i quotidiani in edicola introducono un nuovo personaggio pazzesco, pensate, la vivandiera innamorata, pare quasi una commedia di Goldoni. Corriere della Sera, la vivandiera che amava Messina Denaro, e naturalmente dove emerge una protagonista ci deve sempre essere anche un antagonista, e quindi ecco la rivale gelosa della vivandiera di Messina Denaro. Aspettiamo a questo punto con trepidazione l'apparire del gatto parlante di Messina Denaro e dell'elettrauto pazzo di Messina Denaro, che vuole far esplodere il ponte sullo stretto di Messina, ponte sullo stretto che torna ad essere invece protagonista delle prime pagine. E qui lasciamo il melò sentimentale per spostarci nel genere fantascienza. Ne abbiamo parlato talmente tante volte del ponte sullo stretto che forse neanche il Colosseo, è riemerso dalle acque talmente tante volte il ponte sullo stretto che neanche il mostro di Loch Ness questa volta riappare nella stanza dei giocattoli del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che promette posti di lavoro come neanche Berlusconi nella Golden Age della megalomania occupazionale. Non solo il ponte che genererà più posti di lavoro al mondo, ma anche il ponte più green del mondo, eppure il ponte più lungo del mondo. Insomma, è tutto un a chi ce l'ha più lungo il ponte. Sul tema agevola tra l'altro uno schemino prezioso il Corriere della Sera: Humber Bridge 1410 metri, Runian Bridge 1490 metri, Storbellambrotenbow, una roba danese, Bridge 1624 metri, Xiumen Bridge, qui siamo in Cina, 1650 metri, Akashi-Kajijo Bridge 1991 metri, ma il ponte sullo stretto di Messina di metri ne fa 3200, il ponte più lungo del mondo ce l'abbiamo noi. E restando ai filmoni, citiamo doverosamente Roma città aperta, lo citiamo perché la Ampi voleva proiettare il film di Rossellini a Marcon, ridente località in provincia di Venezia, e quindi sono andati in comune a chiedere il patrocinio, ma l'assessore alla cultura ha risposto che non se ne parla perché non è in linea con il programma culturale del mandato. Effettivamente pareva brutto far vedere Anna Magnani fucilata dai fascisti. Di questi tempi i crimini fascisti non sono in linea con il programma culturale del mandato. Meglio dunque Libero, che in linea col programma culturale del mandato oggi patrocina pagina intera, no in realtà mezza pagina perché l'altra è occupata dalla pubblicità di un farmaco per la prostata, oggi patrocina, dicevo, il libro A casa di donna Mussolini, che spiega che la sorella del Duce ha fatto anche cose buone. Libero che in prima pagina svela anche un segreto di Stato per troppo tempo rimasto occultato dietro al muro di gomma: i segreti di Mentana sotto la scrivania. E qual è il segreto di Mentana? Sotto la scrivania tiene i suoi cani Nina e Bice. Segue foto confermativa di Mentana, di cani e di scrivania, sopra la quale c'è il titolone a tutta pagina, ma il titolone lo vediamo dopo perché sono già le 7.58, quindi linea ai titoli del GR, poi seconda parte del Demone del Tardi.
Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
3 minuti dopo le 8, eccoci pronti a indossare le nuove scarpe, quelle del giorno delle locuste. Ma intanto, prima di riprendere il filo del discorso, vi ricordo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che lunedì sera facciamo una seratona nella sala grande del Teatro dell'Elfo ad aprire il palinsesto di eventi che celebrano per tutto il 2023 i 50 anni del teatro. Una serata firmata Elfo e Radio Popolare, in cui torneremo al 1973, l'anno fondativo del teatro. Ci saremo noi, ci saranno loro, ci sarà anche Salvatore Sinvideo, ci sarà un omaggio del poeta bricolore Rugantino Billy, ci sarà musica, ci saranno, insomma, se ancora ci sono posti, perché secondo me è già andato tutto esaurito, provate, andate sul sito dell'Elfo, prenotatevi, è gratuito, vi aspettiamo là alle ore 21 lunedì sera. Ma intanto, dove eravamo rimasti? Alla rivelazione del segreto di Stato sui cani di Mentana sotto la scrivania, che oggi rivela Libero in prima pagina. E poi vi dicevo che sopra c'è il titolone ci porta dalle parti di una delle notizie del giorno, ovvero il varo della riforma fiscale della destra, di cui parleremo poi tra poco insieme al professor Santoro, e il titolo è: la destra abbassa le tasse, la sinistra abbassa gli stipendi. Che più che un titolo, lo dico con tutto il rispetto e la simpatia infinita che ho per gli amici di Libero all'ascolto, è quasi più una scritta sui muri dei bagni dell'autogrill: la destra abbassa le tasse, la sinistra abbassa gli stipendi. Siamo dalle parti di viva il lusso, abbasso la miseria, o viva la foca che Dio la benedoca. E siamo anche dalle parti di Capezzone, che ieri dichiarava: pensate voi con Zero Calcare, noi con Clint Eastwood. Che cazzo vuol dire voi con Zero Calcare, noi con Clint Eastwood? È come voi con Saviano, noi con Indiana Jones, che peraltro lo sappiamo odiava certa gente. Ma c'è l'odio, per fortuna c'è anche l'amore, e come sapete non esiste amore più grande di quello di una madre, ed è alla madre, eppure cristiana, Giorgia Meloni, che ieri si sono rivolti i familiari dei migranti morti a Cutro. La Meloni, con tutto l'istinto materno del caso, l'avete sentito, gli ha chiesto: oh, ma voi li conoscevate i pericoli di mettervi in mare? Che è un po' come andare da uno che è appena sopravvissuto a un disastro aereo e dirgli: oh, ma lo sai che gli uomini non volano come invece fanno gli uccelli? Meno male che non gli ha ricordato che non bisogna fare il bagno dopo aver mangiato, perché il rischio francamente c'era. E che imbarazzo, e francamente che vergogna. Ecco, diciamo, riprendendo Capezzone, che loro staranno pure con Clint Eastwood, noi invece stiamo con il pescatore di Cutro. Meloni, che andrà al congresso della CGIL domani, che è un po' come Gargamella che va al congresso dei Puffi, e infatti sono già emersi molti malumori, alcune proteste annunciate, altre già consumate, come quella di cui si scrive oggi molto sui giornali, della compagna Eliana Como, che rappresenta l'ala anticapitalista del sindacato, che per protestare nei confronti dell'arrivo della Meloni, che cosa ha fatto? Si è fatta fotografare di spalle con scialle bianco su cui scritto: Meloni pensati sgradita. Parafrasando chi? Parafrasando la Ferragni, insomma, non Rosa Luxemburg ma la Ferragni, tanto che sui social ieri già si scriveva: hasta la Ferragni sempre. Si scrive naturalmente non solo del congresso della CGIL, ma anche del risvolto politico tutto interno alla sinistra e al centro sinistra. Oggi sui giornali, per esempio, prove di campo largo, scrive La Stampa, che tra l'altro segnala, attraverso i sondaggi di Alessandra Ghisleri, del recupero anche piuttosto corposo in termini di consenso elettorale del Partito Democratico. E si scrive anche e soprattutto dell'affanno di un Conte, di un Movimento 5 Stelle, che si sono ritrovati a rincorrere l'iniziativa di un Partito Democratico che con Elie Schlein riprende in mano l'agenda. Scrive nella sua nota Massimo Franco oggi sulle colonne del Corriere: il nuovo PD disorienta un grillismo in affanno, sorprende l'insistenza con la quale i grillini ribadiscono la centralità delle loro proposte, ancora di più colpiscono i toni stizziti con i quali riportano le prime uscite della segretaria del PD. Di colpo un movimento che si vedeva prima forza dell'opposizione si ritrova nel ruolo di inseguitore di un'agenda della quale riteneva di avere il monopolio, e proposta proprio dal partito che riteneva di poter accompagnare alla fine ereditandone i consensi dopo l'elezione del 25 settembre. Il dramma per il Movimento 5 Stelle di Conte è che non può protestare più di tanto, perché su temi come il salario minimo e i diritti civili delle minoranze Schlein rilancia come se fossero sue delle battaglie grilline. Il Movimento 5 Stelle si batte per raggiungere l'obiettivo del salario minimo dal 2013, 13 cerca di ricordare Conte, sottolineatura che rivela il fastidio per la rapidità e la spregiudicatezza con le quali la leader del PD l'ha adottato, l'accusa quindi al massimo quella che si potrebbe definire di appropriazione indebita, ma difficilmente la convergenza tra le opposizioni arriverà a dire no all'invio di aiuti militari all'Ucraina e forse nemmeno a disdire l'impegno del sindaco di Roma Gualtieri, PD, a costruire un termovalorizzatore per smaltire l'immondizia capitolina, ma diventa sempre più chiaro, scrive Franco, che l'avvicinamento alla sinistra classica e ai 5 Stelle con una CGIL benedicente mette il grillismo sulla difensiva. La discussione tra opposizioni ieri al congresso del sindacato lo ha mostrato plasticamente, ha permesso di misurare per intero le distanze tra il PD di Schlein e il terzo polo di Calenda e la voglia di dialogare con il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto ha rivelato la sofferenza di Conte, che si vede sottare uno a uno i cavalli di battaglia e le posizioni di rendita. Domani dunque la Meloni va al congresso della CGIL, intanto, come dicevamo, ieri ha incontrato i familiari delle vittime e Meloni chiese ai migranti: conoscevate i pericoli? Ne scrive oggi per esempio Annalisa Cuzzocrea sulle colonne della Stampa. Tutto in questa le foto, scrive Cuzzocrea, partiamo da qua, scelte da Palazzo Chigi, le uniche accessibili perché il governo ha fatto attraversare mezza Italia i sopravvissuti della strage di Cutro ai parenti delle vittime. La Conte è arrivata a 86, di cui 35 minori, preoccupandosi soprattutto che nessuno li vedesse. Tutto controcomunica in questa scelta del governo. Si è fatto in modo che nessuno potesse avvicinarli, che con loro non ci fossero gli avvocati, che i giornalisti fossero tenuti il più possibile distanti. Il pullman della polizia che li ha condotti fin qui si attacca al portone sul retro di Palazzo Chigi in modo che neanche lo zoom di un fotografo possa cogliere uno sguardo, un volto, tanto in meno intercettare una frase. Si spostano le auto degli apparati di sicurezza per fare schermo e si appellano alla madre Giorgia Meloni, i naufraghi, perché comprende il loro dolore. Ma la madre Giorgia Meloni chiede: sapevate quali sono i rischi della traversata? Eravate al corrente? Non solo lo chiede, ma si premura di far sapere di averlo chiesto con lo scarno comunicato che esce a mezzogiorno e mezzo dal suo ufficio di comunicazione. La Presidente del Consiglio ha incontrato il dolore che aveva voluto sfuggire a Crotone quando non si era avvicinata neanche a portare un fiore su una bara. Aveva addirittura tentato il blitz, il governo, a spostare le salme a Bologna prima del suo arrivo in Calabria, in modo da non doversi neanche giustificare per il mancato omaggio a quelle morti, ma quella scelta ha fatto troppo rumore, le bare sono rimaste, l'opinione pubblica chiede conto di un'assoluta mancanza di empatia. Così si organizza un incontro nascosto, tardivo, ma si va a quell'incontro non per ascoltare quel ragazzo che ha stretto tra le braccia il fratellino di 6 anni e lo ha visto morire senza avere il coraggio di raccontarlo quando ha chiamato casa, o non quella madre che ha salvato un figlio ma ne ha persi 2 per sempre. Si va a quell'incontro per dire che è tutta colpa degli scafisti a cui daremo la caccia, a chiedere perché affrontare il pericolo di una fuga senza neanche tentare di capire che nessuno salirebbe su una barca affidando la sua vita al mare e alla notte se non ritenesse quella l'unica scelta possibile per vivere una vita degna. Si va a quell'incontro senza risposte e ancora una volta con le domande sbagliate, così Annalisa Cuzzocrea oggi sulle colonne della Stampa. In prima pagina naturalmente la riforma delle pensioni, anzi la rivolta delle pensioni, come si scrive sulla prima della Stampa. Il golpetto di Macron, titola invece il giornale. E oggi ovviamente ci sono molti resoconti di quanto accaduto, ma siccome siete stati informati sia nei giornali radio sia nelle nostre trasmissioni di approfondimento, ma anche nella rassegna stampa internazionale di Roberto Festa, non vi leggo adesso le cronache, per esempio quella di Anaïs Ginori, corrispondente per Repubblica a Parigi, ma un paio di commenti che troviamo sulla Stampa. Uno è del politologo Gilles Finkelstein, che dice: un leader isolato e impotente che rischia di radicalizzare le proteste. E poi c'è un pezzo affidato alla penna di Pietro Garibaldi che dice: una mossa troppo azzardata che ora può travolgere l'Eliseo. Quella di Macron, scrive Garibaldi, è una mossa azzardata per almeno 3 motivi. Innanzitutto è evidente evidente che la Francia non sta attraversando una crisi finanziaria simile a quella che colpì l'Italia nel 2011, quando il governo Monti approvò in dicembre per decreto la riforma previdenziale, che è passata alla storia come riforma Fornero, dal nome del ministro del lavoro in carica. Invocare una crisi finanziaria quando effettivamente non la si sta attraversando difficilmente rende accettabile un provvedimento non gradito alla popolazione. Secondo, Macron sta mettendo seriamente a rischio la propria credibilità, poiché l'utilizzo di poteri speciali, che peraltro sono stati usati per i più diversi motivi da tutti i presidenti francesi, richiede la forza politica e la coerenza di non fare poi marcia indietro. Infine, il presidente Macron rischia di sottovalutare il valore simbolico delle immagini del popolo francese davanti all'Assemblea Nazionale in quella piazza, come certamente gli avranno ricordato i suoi consiglieri circa 230 anni fa. Luigi XVI fu portato di forza alla ghigliottina. Per chiudere invece, vi segnalo che abbiamo nuovamente dichiarato guerra a qualcuno, lo scrive il giornale in prima pagina. La guerra è ancora una volta all'Europa, ma perché? L'hanno già ribattezzata direttiva ammazza stalle. La proposta della Commissione europea di equiparare le emissioni degli allevamenti alle industrie ha visto la contrarietà del governo italiano, che con i ministri Pichetto e Lollobrigida ha giurato guerra al provvedimento. Il giornale che segnala la soddisfazione del comparto agricolo preoccupato dall'ennesima norma ideologica. E attenzione, perché segnala il Corriere della Sera, a proposito di mucche inquinanti come le industrie e di difensori delle nostre mucche, che in Olanda c'è un boom del partito degli allevatori, e lo chiamano così per semplificare. L'ambiente costa caro a Rutte, la reazione alla legge green sulle emissioni spinge il nuovo partito populista alle elezioni locali, lo voterebbe un elettore su 5, quindi un bella 20% di difensori di mucche anche in Olanda. Ma adesso ci dobbiamo spostare invece sulla turbolenta settimana finanziaria, che ha visto il tracollo di Credit Suisse, la scelta di Christine Lagarde nonostante tutto di continuare a alzare i tassi di interessi. Poi c'è la riforma del fisco che è stata varata ufficialmente. Tutto questo tra un attimo al giorno delle locuste.